buongiorno a tutti. Anch'io non mi sono messo d'accordo con i musicisti stamattina, ma hanno introdotto molto bene il messaggio che vorrei portare. Abbiamo cantato Splendid Maestà, tu dai la vista ai ciechi, tu sei luce nelle tenebre. E il messaggio che porterò questa mattina riprende la riflessione che abbiamo fatto l'ultima volta quest'estate, quando abbiamo parlato della creazione della luce. Concedetemi un piccolo preambolo. Ho avuto notizia che purtroppo nel messaggio dell'altra volta alcuni di voi non hanno capito alcuni passaggi, forse sono stati un po' troppo complessi. Voglio scusarmi per questo, per cui cercherò oggi di essere più semplice possibile. Volevo anche dire un'altra cosa, e riguarda il video che ho mostrato l'altra volta, quel video dove abbiamo visto il nostro Sole confrontato alla grandezza di altri pianeti e altri oggetti dell'universo. Però mi sono reso conto a posteriori che forse è rimasto più impresso il video che il messaggio. Questo un po' mi è dispiaciuto, perché l'obiettivo che avevo nel mostrare quel video era quello di mostrare quanto il Sole, che nella storia umana è stato anche deificato, è stato oggetto di culto, è solo una delle più piccole delle stelle del nostro universo, è solo un oggetto piccolo come tanti altri. Attraverso la consapevolezza della grandezza del nostro universo, nel quale noi viviamo e nel quale noi siamo meno che granelli di sabbia, rapportati a questi oggetti così grandi, noi dobbiamo pensare e contrapporre la nostra piccolezza alla grandezza del nostro Signore Gesù, del nostro Creatore, e soprattutto alla grandezza del suo infinito amore che ha mostrato per degli esseri così piccoli e finiti come noi. Nonostante abbiamo visto questo universo così ampio, così infinito, grande miliardi e miliardi di anni luce, dobbiamo ricordare che l'universo, mi mandi la presentazione, è detto nelle scritture che, ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, riferito al Creatore. I cieli dei cieli vuol dire l'universo, quindi tutto l'universo nella sua grandezza, nella sua infinitezza, non può contenere la grandezza del nostro Signore. Quindi pensiamo a quanto grande è il Creatore rispetto alla nostra piccolezza, e nonostante la nostra piccolezza Lui ha voluto amarci di un amore così, così infinito. L'ultima premessa è quella che l'altra volta abbiamo fatto questo viaggio nell'universo, oggi faremo un viaggio attraverso le scritture, per cui leggeremo un po' di versetti insieme, perché cercheremo di capire un po' perché è così importante che nel primo versetto della luce della Bibbia, nella Genesi, si parla prima della luce e poi del sole. Perché la luce è un concetto molto più centrale rispetto a quello della luce solare. Dobbiamo prima di tutto dire che quando parliamo di luce parliamo di qualcosa che possiamo vedere, quindi è qualcosa di fisico, qualcosa che genera una sensazione nell'uomo. Se noi chiediamo a una persona cieca dalla nascita cos'è la luce, probabilmente non saprà spiegarcelo, perché per lui è un concetto astratto, è qualcosa che non può percepire. E anche tutti noi, se soltanto pensiamo che tutto quello che vedete in questa immagine, se ogni cosa di questo passaggio tra il mondo esterno e il mondo interno del nostro cervello, c'è qualcosa che non funziona, noi non vediamo bene, ci manca qualcosa, avremo una visione alterata. Quindi dobbiamo dire che la luce ci permette di avere la vista, e la vista ci permette di sapere cos'è la luce. Dobbiamo anche dire che la luce, da un punto di vista fisico, è, se vedete in questa immagine, solo quella parte centrale dove ci sono, non so se riesco a indicarlo, questi colori dell'arcobaleno. La luce fa parte di tutta la radiazione elettromagnetica che conosciamo. Se pensiamo che, per esempio, i nostri microonde che usiamo nei nostri forni, le onde radio, le onde ad alta frequenza, i raggi X, la radiazione cosmica, fanno parte tutte dello spettro della radiazione elettromagnetica di cui la luce fa parte. Ma con la nostra vista percepiamo solo quella piccola parte color arcobaleno. Tutto il resto esiste, ma non lo percepiamo. Alcuni animali sono in grado di vedere anche nell'infrarosso o nell'ultravioletto, per cui hanno una percezione della luce più ampia della nostra. Quindi possiamo dire che la luce è solo una forma di energia. Il concetto di luce nella Bibbia va molto oltre il concetto fisico che noi abbiamo della luce. Nella Bibbia l'uso dei termini legati alla luce è molto più ampio. Oltre al sostantivo luce, che in ebraico si dice or, esiste anche in greco phos. La parola phos, per esempio, se pensiamo fosforescente, è qualcosa che ha una luce che emette di suo, perché c'è questo prefisso. Ma nella Bibbia abbiamo anche altri vocaboli che ci fanno pensare alla luce, come lampada, lucerna, lucernario, illuminare, brillare, splendere, rischiarare. Tutti questi vocaboli fanno riferimento a qualcosa di luminoso, qualcosa che illumina. Quindi nel concetto di luce, nelle scritture, ha spesso un significato anche metaforico, come sappiamo bene. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 6, ci dice: perché lì Dio disse, splenda la luce dalle tenebre, e quello che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza, della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Quindi vediamo in questo versetto quanto significato metaforico, quanti significati spirituali al concetto di luce per la vita di un credente. Nell'Antico Testamento la concezione ebraica antica è molto diversa dalla nostra riguardo alla luce. Mentre oggi noi riconduciamo l'esperienza della luce sulla terra fondamentalmente al ruolo del sole, oppure delle nostre luci artificiali che vediamo anche nella nostra sala, per esempio, nella concezione ebraica si presuppone una indipendenza della luce rispetto alla radiazione solare. Quindi nella concezione ebraica la luce è qualcosa che va oltre la luminosità emessa dal sole. Certo, anche il sole è considerata una fonte di luce, ma non è l'unica. Anche le stelle e la luna, nella concezione ebraica, sono fonti di luce, ma anche Dio stesso è considerato fonte di luce. In Genesi, i versetti del capitolo 1, i versetti 14 e 16, ci ricordano che Dio disse: vi siano delle luci, quindi non solo il sole, nella distesa dei cieli, per separare il giorno dalla notte, siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. Facendo mente locale velocemente su questo passaggio, quelli che pensano, per esempio, che l'universo si sia creato per caso, dal nulla, con il Big Bang, e che poi la materia iniziale si sia condensata per formare i pianeti, non riescono a spiegare in nessun modo come ha fatto, per esempio, a formarsi la Luna, che è il nostro satellite, esattamente della dimensione e alla distanza giusta dalla Terra per creare l'eclissi solare. Avete mai pensato che quando c'è un'eclissi solare la Luna copre esattamente la circonferenza del diametro del Sole? Ovviamente è una cosa casuale. nessuno scienziato è in grado di spiegare come mai casualmente la Luna abbia esattamente quel diametro e si trovi esattamente alla distanza giusta tra la Terra e il Sole per ricoprirlo quando accade questo evento. Perché il Signore ha fatto le cose perfettamente nel suo disegno. Andiamo avanti. Nel Isaia 30, versetto 6, dice che la luce della Luna sarà come la luce del sole. Questo è un versetto profetico. E la luce del sole sarà 7 volte più viva, come la luce di 7 giorni assieme, nel giorno che il Signore fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta con le sue percosse. Quindi, in questo versetto capiamo che il Signore può dare a questi oggetti dell'universo la luce che vuole in quel momento. Quindi anche la Luna può diventare molto più luminosa, anche se è luce riflessa, e anche il Sole ci sarà un momento in cui sarà molto più luminoso, forse poco prima di esplodere. Isaia 60, il versetto 19, ci ricorda che non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Quindi questo versetto ci dice che anche il Signore, anche il nostro Dio, è fonte di luce ed è in grado di illuminare perfettamente ogni cosa. In Geremia, capitolo 31, ci dice che così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte. Quindi ci ricorda che non solo il sole è fonte di luce, ma anche la luna ed anche le stelle. Ezechiele 32, versetto 8, ci dice che a causa di te oscurerò tutti gli astri che splendono in cielo, stenderò le tenebre sul tuo paese, dice il Signore Dio. Quindi in questo versetto, come abbiamo già detto, ci dice che il Signore è in grado di togliere la luce anche dove naturalmente sarebbe fonte di luce. Il Salmo 136 ci ricorda che colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua bontà dura in eterno, il sole per regnare sul giorno, perché la sua bontà dura in eterno, e la luna e le stelle per regnare sulla notte, perché la sua bontà dura in eterno. Da questi versetti quindi cogliamo che in nessun modo si percepisce che il sole sia più importante rispetto agli altri astri per quello che è l'essere fonte di luce. Nelle scritture leggiamo che sono tutti sullo stesso piano. Il sole, la luna e le stelle sono fonti luminose e nessuno di questi oggetti assume un rilievo maggiore rispetto agli altri. Dobbiamo anche sottolineare che nel testo della Genesi la creazione della luce, che avviene, ripeto, nelle prime fasi della creazione, è associata al concetto di giorno. Quindi dice che Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. Il concetto quindi fondamentale che doveva emergere da questi passaggi è quello che l'alternarsi del giorno e della notte dovevano scandire il conseguirsi dei giorni, quindi il passare del tempo. Quindi la separazione tra luce e tenebre crea un ordine basilare che si contrappone alla situazione di disordine che c'era un momento prima, che è stata descritta nel versetto 2 della Genesi 1. Dobbiamo anche dire ancora che nella Bibbia non c'è un vero dualismo tra la luce e le tenebre. È vero che le tenebre sono percepite in maniera negativa, in maniera simbolicamente negativa, sono associate al disordine e alla desolazione, ma le tenebre sono comunque poste e ordinate nelle leggi che Dio ha deciso. Isaia 45:7 addirittura ci dice che, riferendosi al Creatore, il profeta dice: io formo la luce e creo le tenebre. Per cui se dovessimo pensare che le tenebre siano qualcosa di negativo, in senso stretto, dovremmo dire Dio ha creato qualcosa di negativo, e questo ovviamente non è esatto, anche perché le tenebre sono semplicemente l'assenza di luce. Questo passaggio quindi definisce in maniera chiara che Dio può fisicamente illuminare al suo comando oppure eliminare la luce al suo comando, e in questo caso determinare le tenebre. In Esodo, al capitolo 10, versetti 21 al 23, ci ricorda che quando Dio mandò le piaghe sull'Egitto, il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano verso il cielo e vi siano tenebre nel paese d'Egitto, così fitte da potersi toccare. Mosè stese la sua mano verso il cielo e per 3 giorni ci fu una fitta oscurità in tutto il paese d'Egitto. Non ci si vedeva più l'un l'altro e per 3 giorni nessuno si mosse da dove stava. Ma tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni. In questo passaggio leggiamo appunto che Dio ha voluto eliminare la luce per 3 giorni. Alcuni scienziati hanno detto sì, è stato possibile perché c'è stata un'eclissi. Un'eclissi non dura 3 giorni. È stato un miracolo che Dio ha voluto, quello di fare in modo che non ci fosse luce per 3 giorni solo nelle case degli egiziani. Perché nelle case degli israeliti, come abbiamo letto, invece la luce c'era. Quindi Dio può fare luce o fare tenebre al suo comando. Il racconto quindi di Genesi 1 ci propone come scansione temporale fondamentale il giorno alternato alla notte, la luce che si alterna alle tenebre, dando priorità a questa scansione rispetto a quella delle stagioni. La prima pagina della Bibbia, del racconto della creazione, si conclude con la consacrazione del 7° giorno, che ha un particolare legame con Dio, e lo scopo di questa narrazione e del sottolineare quel momento è ricordare che, come c'è una separazione fondamentale tra la luce e le tenebre, ci deve essere anche una separazione fondamentale tra il lavoro e il riposo. E ci deve essere anche una separazione fondamentale tra i giorni che l'uomo dedica a se stesso e il giorno che l'uomo dedica a Dio. Nella predicazione profetica questo tema ritorna molto spesso con l'evocazione del giorno del Signore, che in questo caso è visto come giorno di giudizio e che è un momento decisivo soprattutto per la storia di Israele. In Gioele leggiamo, capitolo 2, versetti 1 e 2, suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Cosa leggiamo? Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Quindi il giorno del Signore, che Signore che noi associamo alla luce, lo vediamo invece in questo contesto essere un giorno di tenebre, perché è un giorno di giudizio. Andiamo avanti. In Amos 5 ci dice: guai a voi che desiderate il giorno del Signore, che vi aspettate dal giorno del Signore. Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Voi sarete come uno che fugge davanti a un leone e si imbatte in un orso, come uno che entra in una casa, appoggia la mano alla parete e lo morde un serpente. Il giorno del Signore non è forse tenebre? Non è e non è luce? Oscurissimo e senza splendore. Forse ci lascia un po' esterrefatti associare la presenza del Signore alle tenebre. Però il Signore, che è amore, è anche giusto. E quel giorno sarà il giorno in cui esprimerà la sua giustizia e l'umanità sarà avvolta dalle tenebre. Sarà un giorno in cui la luce degli astri si oscurerà. Isaia 13, versetti da 9 a 10, dice: ecco, il giorno del Signore giunge, giorno crudele, di indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori, poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce. Il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Quindi anche in questo caso leggiamo che Dio a suo comando toglierà la luce a tutti gli astri. Ancora, in Amos 8 e 9, 8 capitolo 8 versetto 9, dice: quel giorno, dice il Signore, io farò tramontare il sole a mezzogiorno e farò oscurare la terra in pieno giorno. Anche in questo caso vediamo quanto potere Dio ha sugli elementi e sugli astri che ha creato. D'altra parte, in quel giorno si realizza la pienezza della presenza divina in mezzo agli uomini. E anche il giorno di luce più intensa o un giorno senza tenebre. In Zaccaria 14 leggiamo: in quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore e sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce. L'immagine quindi, che assume dei toni escatologici, fa riferimento cioè alla fine dei tempi in cui Dio ristabilirà la pienezza del suo potere e il suo splendore dominerà. In Isaia 60 ci dice: non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Quindi tutti gli astri che conosciamo non avranno più valore perché il Signore stesso sarà la nostra fonte di luce. Si impone quindi un'associazione tra la luce e la vita che trova espressione in diversi passi, ma soprattutto quando leggiamo luce della vita, l'espressione luce della vita. Oppure luce dei viventi. In Giobbe ci ricorda che dice che per salvarlo dalla fossa, perché su di lui splenda la luce della vita, che fa riferimento alla salvezza che il Signore può dare all'uomo in quanto luce della vita, che ci richiama quindi la liberazione divina dal pericolo di morte. E per contrasto ci ricorda anche che chi è morto non vede la luce. Infatti lo Sheol è descritto, sempre in Giobbe, dice: prima che me ne vada senza ritornare verso la terra delle tenebre e dell'ombra di morte, terra di caligine e di disordine, dove la luce è come le tenebre. Quindi in senso ampio la luce è simbolo di salvezza ed è evidentemente, nella prospettiva biblica, un dono divino. Un dono che Dio dà quando vuole e toglie quando vuole. Salmo 17 ci dice: tu, Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Ovviamente anche questo versetto ha un tono metaforico che però è molto significativo per le nostre vite. In Isaia 9:1 dice: il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Qui siamo in Isaia, ma sappiamo bene a chi si riferisce questo versetto. Ovviamente si riferisce all'apparizione di Gesù sulla terra. La luce di Dio quindi ha anche un risvolto etico. in quanto consente all'uomo di camminare. Questo verbo è una metafora, camminare, della condotta morale dell'uomo. In Isaia, capitolo 2, versetti da 3 a 5, ci ricordano questo fatto. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion, infatti, uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Casa di Giacobbe, venite e camminiamo nella luce del Signore. Questo versetto, letto oggi in questa fase storica, è di grande consolazione. Fase storica, mi riferisco alla guerra che stiamo vedendo sotto i nostri occhi, soprattutto alla guerra che vediamo proprio nei posti della terra di Israele. Ed è proprio da quei posti che verrà la giustizia e la luce che leggiamo in questi versetti. Per cui questo versetto letto oggi mi dà un grande conforto. Mi avvio alla conclusione perché non voglio togliere troppo tempo a quello che faremo dopo. In Michea 7 ci dice che le tenebre e la notte nella concezione ebraica sono spesso concepite come un momento favorevole per chi fa opere malvagie, ma sono anche una raffigurazione della situazione in cui si trova il peccatore a volte, che quando riconosce la sua colpa si sente al buio e lontano dal Signore e confida appunto nel riscatto che solo il Signore può dare. Questo versetto dice così: non gioire di me, o mia nemica, se sono caduta mi rialzerò, se siedo nelle tenebre il Signore sarà la mia luce. Sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui, finché Egli tratti la mia causa e ristabilisca il mio diritto, finché non mi faccia uscire alla luce e io veda la sua giustizia. Quindi anche in questo passaggio vediamo la contrapposizione tra lo stato nelle tenebre e l'uscire alla luce tramite l'opera del Signore. Tutto quanto detto ci riconduce anche al significato della legge in quanto luce per gli uomini. La legge è data da Dio agli uomini. Ma anche ci fa considerare il fatto che la presenza di Dio stesso in mezzo al suo popolo era fonte di luce. Quando abbiamo letto, quando pensiamo alla storia di Israele nel deserto, ci ricordiamo che quando si dovevano muovere Dio scendeva come colonna di fuoco in mezzo a loro e li conduceva dove dovevano andare. Quindi era qualcosa di molto visibile e luminoso che conduceva il suo popolo. In Isaia 61 ci ricorda che è riferito al suo popolo: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. E infine ricordiamoci anche la figura di Mosè, che quando aveva a che fare di persona con Dio sul monte Sinai tornò dal popolo, che si accorse che il suo volto brillava, il volto di Mosè brillava di luce. Dice così: Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza, non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante, perché era stato a parlare con l'Eterno. In teoria a questo punto dovevo passare poi tutto quello che è il Nuovo Testamento e la figura di Gesù come luce per gli uomini, però diventerebbe troppo lungo, quindi mi fermo a questo punto, quindi continueremo un'altra volta. Spero di non essere stato troppo complesso, anche se mi sono dato un po' a troppa lettura forse, però insomma andava fatto, perché quando parleremo poi del motivo della creazione della luce prima, se non capiamo questi concetti adesso probabilmente risulterebbe poco comprensibile. Grazie per l'ascolto.